E partiamo con la storia. Questa volta la storia si riferisce a un'estate lontanissima, un'estate di 70 anni fa, proprio qui nel territorio intorno a Bussoleno. 70 anni fa eravamo nel 44, quindi piena occupazione fascista e nazista. La nostra valle, proprio qui intorno a Bussoleno, aveva visto sviluppare immediatamente dopo l'8 settembre del 43 le prime formazioni partigiane. Era un terreno che i fascisti e i nazisti dovevano assolutamente prendere e reprimere per poter portare avanti il loro sogno di occupazione. Abbiamo già parlato degli attacchi partigiani ai ponti, come ai ponti ferroviari, perché la ferrovia già allora era una ferrovia internazionale e serviva per far passare le truppe occupanti, armi e anche per la deportazione delle persone verso i campi di sterminio. E quindi i partigiani puntavano su questo, per cui davvero Achtung Banditen era l'adagio fondamentale che si vedeva all'inizio della valle sui cartelli e che poi veniva applicato in tutta la valle appunto dall'occupazione fascista e tedesca. E proprio in quella lontana estate, a partire dall'8 luglio, ci furono vari episodi di lotta partigiana. Intanto l'8 luglio proprio del 44 è la data che qui viene ricordata ogni anno con una salita, una fiaccolata, una permanenza in quota per tutta una notte, è la battaglia di Balmafol, sulla quale è anche stata poi composta immediatamente, dopo alla fine della battaglia, una canzone partigiana. Allora, la battaglia di Balmafol fu condotta da un battaglione, era il battaglione Mussolini, che salì da Bussoleno appunto l'8 luglio contro la 42esima brigata partigiana Walter Fontan, che occupava tutto quanto il versante, più o meno dal Rocciamelone, dalla zona sopra Foresto, fino al Colle delle Coppe, cioè la zona sopra Borgone. E decisero di dare un colpo energico alla lotta partigiana, ma anche alle popolazioni che difendevano i partigiani, che erano anche i loro figli. La popolazione, senza la popolazione, lo ricordiamo sempre, non sarebbe stata possibile la lotta partigiana, e non solo sicuramente in Valle di Susa. Allora condussero un intero battaglione armato di tutto punto, cercò di condurre un'operazione a Tenaglia, e quindi una colonna salì verso Balmafol mentre l'altra colonna saliva dalla parte di Chianocco verso il Colle delle Coppe, cercando di prendere in mezzo appunto la 42esima brigata che occupava tutti questi luoghi. Naturalmente la notizia fu data e i partigiani si prepararono a resistere. Il primo battaglione salito appunto verso Balmafol fu intercettato, i partigiani naturalmente si spostarono in alto, fu intercettato, cominciò a occupare le zone sopra Bussoleno, arrivò alla regione Addoi, dove c'è la famosa fontana dell'Addoi, che è la fontana del nostro, che dà vita al nostro acquedotto. Le sentinelle del gruppo mobile avanzato li videro arrivare intorno alle 4:30 del mattino. Questa prima colonna, mezzo battaglione circa appunto della Mussolini. E diedero naturalmente il segnale ai compagni che stavano più in alto e due scesero giù in basso, cioè scesero anche verso giù in basso per stabilire il piano di battaglia. Quindi li seguirono dall'alto, li lasciarono avanzare all'interno del vallone, arrivarono naturalmente alle combe, e alle combe appunto sotto le combe cominciarono a creare alcuni posti di blocco i partigiani, no? Che più che altro dovevano intercettarli per farli avanzare nel vallone, allora sarebbe stato più facile per loro, che erano molto peggio armati di quanto non fossero i fascisti, magari fermarli. E così avvenne. Naturalmente chiesero anche eventuali rinforzi all'altra formazione, che era la divisione, la quarta divisione di Giustizia e Libertà, la divisione Stellina, che era stanziata sopra Monpantero e verso la zona sopra Novalesa, perché collaboravano sicuramente tra di loro. Era tutto pronto, i fascisti si addentrarono sotto Balmafol e lì fu casuale il fatto che il tutto partisse immediatamente, perché un ragazzo senza accorgersi mosse il fucile e partì un colpo. Questo fu il segnale non ancora voluto della battaglia che iniziava, e fu davvero una battaglia. Ci sono anche dei ricordi. L'impeto di questa prima fase della lotta fu tale che il comandante, nella sua relazione, scrisse che per circa 2 ore Balmafol sembrò un vulcano in eruzione e il grande vallone parve si fosse svegliato da un lungo letargo. I fascisti cominciarono a temporeggiare aspettando la notte per poter magari ritirarsi e iniziarono una guerriglia di posizione che era pericolosa però per i partigiani, proprio perché loro erano peggio armati, non avevano una grande dotazione di armi e non sapevano che cosa fare. Allora però ci fu l'aiuto davvero geniale del figlio del Margaro di Balmafol, il quale scese per dar manforte ai partigiani, però lui non era armato, non sapeva sparare, disse: io mi arrangio con i sassi. E fu l'idea geniale, perché cominciarono a far rotolare i sassi dalla cima della montagna e dalla zona alta, e naturalmente il grande rimbombo dei sassi spaventò i fascisti, che se la diedero a gambe giù verso il fondovalle. E naturalmente furono inseguiti dai partigiani, e i quali riuscirono ad avere la meglio e riuscirono anche a fare un largo bottino riguardo alle armi, che permise loro di equipaggiarsi assolutamente al meglio. Quella azione, che era iniziata alle 4:30 del mattino, finì alle 5 del pomeriggio. Naturalmente i fascisti avevano anche tentato di prendere, di vendicarsi, incendiando le baite dei pastori che alpeggiavano appunto nella zona Pianfrea, le strobiette. Ma intanto i partigiani che scendevano e che avevano fatto una manovra di aggancio dalla parte del Colle delle Coppe scesero e quindi li misero in fuga anche da quella parte. Per cui la battaglia finì con perdite tra i fascisti, 18 morti, 2 prigionieri, una quarantina di feriti, e i partigiani ebbero 3 morti e qualche ferito. E questa è la prima battaglia, ma poi ce ne fu un'altra, un po' più tardi, il 26 agosto, ed è questa la battaglia delle Grange Sevine. La battaglia delle Grange Sevine fu condotta invece dalla formazione Giustizia e Libertà, che ebbe anche poi alla fine della giornata l'aiuto del gruppo della Brigata Garibaldi. Intanto questa formazione Giustizia e Libertà era nata come formazione ancora non apolitica e autonoma, e si chiamò appunto Stellina, il suo primo nome era Stellina. C'è anche una curiosità: questo nome veniva da una capretta, la capretta che era carina e li seguiva, e quindi era diventata la mascotte della formazione. Questa divisione divenne poi divisione di giustizia e libertà, perché fu invitata ad entrare nel gruppo da Duccio Galimberti e soprattutto da Ada Gobetti, che intanto si era spostata nella zona di Meana, e anche lì era la zona di giustizia e libertà. Allora, la battaglia delle Grange Sebine fu condotta contro invece due compagnie di SS italiane che rastrellavano la zona e cercavano di passare nella Valle di Viù passando attraverso il colle della Croce di Ferro. Furono avvistati. Tra l'altro loro volevano anche rastrellare la zona, gli uomini della zona fuggirono, i partigiani si prepararono a resistere. Furono mandati due partigiani in avanscoperta per vedere quando, da che parte salivano e come salivano, e trovarono le SS comodamente accampate in un prato in assoluto déshabillé, perché probabilmente non pensavano di essere attaccati. I partigiani in ricognizione erano armati e pensarono di dare una ripassata a questi dormienti. Il fatto è che questi si alzarono immediatamente e anziché cercare di fronteggiare chi era armato, si avvalsero dei disarmati e quindi presero in ostaggio le donne e i bambini che erano all'interno delle baite. E quindi la cosa divenne difficile, la formazione che stava più in alto scese. Alla fine erano circondati, ma avevano un'arma pesante nelle loro mani, che erano appunto questi indifesi, per cui i partigiani non osavano sparare perché si rischiava di colpire coloro che davvero erano i loro figli, i loro amici, le persone che conoscevano. Si arrivò all'imbrunire con il comandante Laghi, appunto, che era il capo era il famoso Bolaffi, che decise di sbloccare la situazione, anche perché l'imbrunire avrebbe permesso a quegli altri forse di fare un macello ancora maggiore. E quindi si avviarono le trattative, che furono disastrose e si protrassero per quasi un'ora. Alla fine si arrivò ad un accordo e si concordò la consegna di tutti gli effettivi in uomini, armi e materiali, di salvare la vita a tutti e la libertà agli ufficiali e tedeschi con l'onore delle armi. Comunque erano assai ben equipaggiati e fu un nuovo grande bottino di armi. La cosa si concluse con un ferito grave dalla parte dei partigiani e che poi morì pochi giorni dopo, appunto, all'ospedale di Margone, e 5 feriti. Mentre le perdite da parte delle SS furono più ingenti, ci furono 150 prigionieri, un cospicuo bottino, 2 mitragliatrici, 18 fucili mitragliatori, insomma una serie di cose che loro non si sognavano neanche di avere. E così finì la battaglia delle Grange Sebine, sulla quale è stata composta ancora anche una canzone. Ma quei mesi del 44 furono anche caratterizzati da altri eventi. Intanto la salita tra le formazioni partigiane di tutti i ferrovieri della stazione di Bussoleno. Erano 450 ferrovieri che diedero vita ad una formazione autonoma legata alle Brigate Garibaldi, comunque tutta di ferrovieri, che si collocò sopra Chianocco nella zona delle Strobiette. E Chianocco, anzi Pavaglione, è l'ultimo episodio di cui vorrei parlare. Chianocco, proprio nell'agosto del 44, il 20 agosto, ci fu un cannoneggiamento da parte dei fascisti e dei tedeschi contro Chianocco e soprattutto contro Bruzzolo. Bruzzolo venne presa a cannonate e poi i fascisti e tedeschi entrarono nel paese e diedero fuoco al paese. I partigiani scesero dall'alto per cercare di aiutare naturalmente la popolazione a spegnere le fiamme. Il cannoneggiamento continuò durissimo e soprattutto incentrato contro Pavaglione. Pavaglione è una frazione di Chianocco, la quale era considerata il covo dei ribelli, non solo dei ribelli partigiani, ma dei ribelli comunisti. E tant'è che a Chianocco, in piena era fascista, un giorno, era un primo maggio, sul campanile di Chianocco fu issata la bandiera rossa e si vedeva da tutte le valli. Fu un segno di gioia e di riscossa per tutti coloro che non volevano stare con la testa bassa. Del resto il Partito Comunista in Valle di Susa continuò ad operare come clandestino. Ricordiamo Pietro Ravetto, che fu un po' il simbolo, lui già anziano, anche lui ferroviere, anche lui sottoposto al carcere, perché come antifascista era stato in carcere fino al 43, e che poi fu il primo sindaco di Bussoleno. Ma la cosa finì, questo cannoneggiamento con la gente che fuggiva da Pavaglione, si avviava verso i boschi. C'erano uomini, donne e bambini, tra di questi anche una bambina di 3 anni che si chiamava Maria Elisa Borgis, ed è la sorellina dell'autrice di una tesi di laurea sulla resistenza nella Valle di Susa. Si chiama anche lei, questa che fu insegnante a Bussoleno per lunghi anni, ancora vive a Bussoleno, Maria Elisa Borgis, è il nome della sua sorellina, perché il 20 di agosto appunto del 44, tra coloro che fuggivano nei boschi c'era anche lei, ma fu colpita da una scheggia di bombe, perché di granata, e morì. E questa bambina è ricordata ogni anno con una cerimonia a Pavaglione, per ricordare intanto anche il sacrificio delle popolazioni civili accanto al sacrificio dei partigiani, e per dire che le guerre non devono più esistere e il fascismo deve essere finito per sempre.